Cari amici, tutti sanno che in questi ultimi 150 anni sono sorti nel mondo migliaia di istituti educativi e di investigazione scientifiche, i quali hanno ottenuto straordinari e progressivi successi in tutti i campi del sapere umano. Ora, da tale constatazione, possiamo convenire che l'aumento di conoscenza predetto dal profeta Daniele sotto la definizione di eventi dei tempi della fine, si è avverato ed è in atto. Ma che cos'è questo tempo della fine? A tale domanda daremo una risposta nel corso della presente trasmissione di studio biblico che vi è presentata dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ed ora eccovi, Franco.
Grazie, Giulio. Ernesto, notando che hai la Bibbia aperta al libro di Daniele, e precisamente il quarto versetto dell'ultimo capitolo, il quale ci dà una bella introduzione, vuoi leggerlo?
Sì, con piacere, Franco. Dice così: «E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, e sigilla il libro sino al tempo della fine. Allora molti andranno attorno, e la conoscenza sarà cresciuta». Ma cosa vuol dire questo tempo della fine? Forse allude alla chiusura dei tempi e alla fine dell'esperienza umana?
Il tempo della fine non è la fine dei tempi. Per Daniele voleva significare la fine delle sofferenze del popolo e la fine del male in generale. Noi abbiamo appreso da altri libri della Bibbia che Iddio creò la terra perché fosse l'eterna dimora dell'uomo. Ed il suo piano tende a ristabilire l'eterna famiglia ad una condizione di pace e di felicità. La Bibbia ci rivela che il Creatore permette il male temporaneamente, ma poi avrà luogo il trionfo del bene con l'instaurazione del regno messianico. Ciò significherà la fine delle desolanti condizioni che tanto turbarono il profeta Daniele. Nell'esposizione della sua profezia, Daniele associa il tempo della fine all'aumento della conoscenza e del movimento dei popoli sulla terra. Nessun dubbio che tali sono le caratteristiche della nostra epoca. Infatti, gli ultimi 150 anni confermano la realizzazione di questa profezia.
È vero, centinaia di migliaia di scuole pubbliche, istituti, insegnamenti superiori, invenzioni scoperte di ogni genere attestano l'aumento di conoscenza nel mondo. Ma non credi, Franco, che ciò sia pervenuto a gradi attraverso i secoli?
No, Ernesto. Prima del XIX secolo, gran parte delle genti di tutte le parti del mondo non sapeva né leggere e né scrivere. Non conoscevano le scuole di Stato, l'istruzione obbligatoria e non beneficiavano dalle invenzioni moderne. La nostra generazione non si rende conto che i nostri progenitori non avevano mai visto un'automobile, una nave a vapore, un treno, né ascoltato una trasmissione alla radio o seguito un programma alla televisione. Il mondo degli affari era privo dei mezzi di comunicazione immediate, quali il telefono o il telegrafo. Le macchine per scrivere e per i calcoli, che rendono più agevole il lavoro negli uffici, erano sconosciute. Così il modo di viaggiare, di sfruttare la terra, di fabbricare, di commerciare, erano rimasti invariati durante secoli e secoli, fino a che, in maniera quasi improvvisa, si pervenne all'aumento di conoscenza, che, a sua volta, determinò tutti i movimenti di carattere sociale e politico, esattamente come il profeta Daniele aveva predetto.
Non credi, Franco, che l'invenzione della stampa abbia concorso molto in questo fenomenale aumento di conoscenza?
Senz'altro, precisamente. Ma sempre secondo i propositi divini, giacché gli avvenimenti erano stabiliti dal Creatore. E dava allora questa logica deduzione il rilievo che dovette scorrere molto tempo prima che la stampa cominciasse ad ottenere dei risultati progressivi. Ma un altro fattore che ha concorso e concorre all'aumento della conoscenza e costituito dall'avvicinamento dei popoli della terra, avvicinamento che si è effettuato con i rapidi mezzi di trasporto e di comunicazione, e che ha reso dipendente quasi ogni nazione l'una dall'altra. Ma questo incontro di popoli, invece di essere apportatore di benessere, ha fomentato maggiori lotte, scaturite da antagonismi egoistici. Così siamo stati spettatori di disordini nazionali ed internazionali, che mai nel passato si erano verificati. Questi turbamenti sono annunziati nel versetto del capitolo 12 del libro di Daniele. Leggilo, per favore.
Eccoci, dice così: ed in quel tempo sorgerà Michael, il grande capo, il difensore dei figlioli del popolo, e sarà un tempo d'angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando esiste una nazione, fino a quell'epoca. Ed in quel tempo il popolo sarà salvato, tutti quelli cioè che saranno trovati scritti nel libro. Ma dimmi, Franco, chi è colui che nella profezia è indicata col nome Michael?
Ascolta, Michael è uno dei titoli che la Bibbia dà al Messia della promessa. La frase «sorgerà Michael» indica l'azione diretta ad assumere il comando e, come abbiamo visto ed appreso, il primo risultato di questa presa di potere da parte di Cristo causerà un periodo di turbamenti.
Io noto, in quanto mi fa rilevare, una rassomiglianza con l'idea espressa dall'immagine della pietra che colpisce i piedi della statua, apparsa nel sogno di Nabucodonosor, e che, nel ridurla in polvere, divenne un grande monte che riempisce tutta la terra.
Esattamente. Questa statua, come abbiamo già notato, rappresenta una successione di potenze che hanno dominato sulla terra e che saranno annientate con lo stabilimento del regno di Cristo. La realizzazione di questa profezia ci conduce al periodo di eventi angosciosi quali giammai si videro da quando esistono le nazioni. Non ti sembra facile notare come questi eventi si stanno già compiendo?
È davvero sorprendente constatare la perfetta concordanza esistente tra le differenti profezie. Ma Franco, cosa vuol dire ciò che ho letto nel primo versetto, allorché Daniele è avvertito che in quel tempo il popolo sarà salvato?
È chiarissimo. Egli allude alla liberazione di tutto il popolo di Dio, anche in quanto alla promessa della liberazione dalla morte. In quest'ultimo capitolo, al versetto 13, Daniele riceve l'assicurazione che risorgerà per ricevere la sua parte di eredità alla fine dei giorni. Ciò trova conferma anche nel secondo versetto dello stesso capitolo, che ci dice: «E molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno». Questa espressione ci riporta in spirito al giardino dell'Eden, dove la condanna della morte fu pronunziata contro i nostri progenitori. Il Signore disse ad Adamo: «Sei polvere, ed in polvere ritornerai». Il che vuol dire che tutti i morti si sono addormentati nella polvere della terra e la promessa del loro risveglio è semplicemente una promessa connessa alla risurrezione dei morti.
Ma Franco, debbo confessarti che avevi bisogno di aver molta fede per credere nella imminenza con la quale il Creatore eserciterà il suo potere per dar luogo alla risurrezione della morte. Io non ho alcun dubbio sulla veracità della promessa di Dio circa questa risurrezione, ma sono un po' scettico nell'ammettere che tale realizzazione sia prossima.
Eppure dovresti avere la convinzione assoluta che essa non è lontana, se volessi considerare tutte le meravigliose profezie elencate nel capitolo 12 del libro di Daniele, della cui realizzazione andiamo assicurandoci giorno per giorno. Tirerò qualche esempio, proprio sull'aumento della conoscenza. Supponi che, al principio del secolo XIX, parlando della profezia di Daniele, avremmo osato preannunziare che le genti avrebbero viaggiato in veicoli senza trazione animale, a velocità di 150 km all'ora, in macchine volanti a 1000 km all'ora, di sentire voci e musiche da paesi lontani e di vedere riprodotti spettacoli trasmessi per cinema e televisione. Cosa ci avrebbero detto allora dei dubbiosi che avessero avuto la tua incertezza e tu stesso?
Ah, francamente io avrei ammirato l'entusiasmo di tale preannunziatore, ma non li avrei preso sul serio.
E allora non saresti colpevole, ma oggi fatti meravigliosi come quelli che ho citati costituiscono eventi usuali all'ordine di ogni giorno e nessuno s'accorge che essi fanno parte del compimento della profezia di Daniele.
Ma dimmi, Franco, donde si deduce che la resurrezione della morte è prossima?
Dalla profezia. Se essa ci annuncia che tale resurrezione avverrà in quei tempi, noi, per deduzione, dobbiamo ammettere che, se buona parte della profezia si è già realizzata, perché non dovrebbe concretarsi anche questa che segue le altre?
È giusto, Franco. Ora mi convinco che una profonda investigazione delle Sacre Scritture ci conduce alla prospettiva di una speranza e non di una condanna. Grazie, Franco. Adesso, Giulio, vuoi parlare ai nostri ascoltatori del librettino intitolato Il ritorno di Cristo?
Volentieri, Ernesto. Cari amici, sono in grado di informarvi che nella trasmissione di oggi abbiamo appena sfiorato il tema. Vi invitiamo a leggere il libretto onde la vostra fede possa ricevere incoraggiamento ed allietare il vostro cuore nella visione di un orizzonte completamente schiarito circa il prossimo avvenire carico di benedizione per tutta l'umanità. Chiedeteni una copia oggi stesso. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.